Giovedì 2 luglio, tredicesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Nell'antica alleanza il sacerdote era sacerdote del Dio Altissimo. Del Dio Altissimo era costituito voce per insegnare ai figli di Israele le leggi e i precetti, le norme e gli statuti del Signore. Se è sacerdote del Dio Altissimo, non può essere sacerdote del Re, di una categoria di uomini, o di questo o di quell'altro uomo. Cambierebbe la sua natura ontologica, da sacerdote del Dio Altissimo a sacerdote dell'uomo. Quando questo accade è la rovina del popolo del Signore. Ecco come parla il profeta Malachia ai sacerdoti del suo tempo. La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere, che io gli concessi, e anche di timore, ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome. Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca e non c'era falsità sulle sue labbra. Con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e ha fatto allontanare molti dal male. Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l'insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anch'io vi ho reso spregevoli e abbietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Malachia 2, 1-9. Sono parole che devono fare meditare e riflettere. Anche la lettera agli ebrei dice qual è la natura del sacerdote nell'antica alleanza. Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini, viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria dei sommo sacerdote, ma colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì. Come detto in un altro passo, tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Ebrei 5:1-6. Amasia è sacerdote che ha cambiato la sua struttura ontologica. Da sacerdote del Dio Altissimo si è trasformato in sacerdote del Re, a suo servizio, a servizio della sua idolatria e immoralità. Poiché è sacerdote del Re, invita Amos a lasciare Betel. Lui non deve profetizzare contro il Re. Ecco con quale parole si rivolge al profeta del Dio vivente. Amasia disse ad Amos: vattene veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del Re e il tempio del regno. Tra il profeta del Dio vivente e il sacerdote del Dio Altissimo sempre deve regnare comunione. La comunione è nell'annuncio della verità del Dio vivente e del Dio Altissimo. Se vi è difformità nell'annuncio della verità, allora significa che vi è un mutamento ontologico in atto. Leggiamo Amos 7, 10 e 17. Amasia, sacerdote di Betel, mandò dire a Geroboamo, re di Israele, Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole. Perché così dice Amos, di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos, vattene veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re e del tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse, non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi disse, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi parlò, va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici, non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. E benedici il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città. I tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà, tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Amos risponde ad Amasia non solamente appellandosi ad una vocazione particolare da lui avuta, è stato costituito da Dio suo profeta, e mandato proprio a Betel a parlare nel nome del suo Dio. Amos rispose ad Amasia e disse, non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge, il Signore mi disse, va, profetizza al mio popolo Israele. Questa è la sua vocazione e la sua missione. Attesta anche di essere ancora profeta del Dio vivente, come? Annunciando nel nome del Signore cosa sarebbe accaduto ad Amasia in brevissimo tempo. La stessa cosa avviene tra Geremia e Anania. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo, così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia. Entro 2 anni, sul collo di tutte le nazioni, il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore. Va e riferisce ad Anania, così dice il Signore, tu hai rotto un giogo di legno, ma io al suo posto ne farò uno di ferro. Infatti dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni, perché siano soggette al Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servono, persino le bestie selvatiche che gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania, ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò dice il Signore, ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel 7° mese, il profeta Anania morì. Geremia 28, 10 e 17. Qui però siamo nell'ambito dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento la profezia non procede per annuncio di un futuro che sarà vissuto da chi non crede nella parola proferita. Nel Nuovo Testamento si procede rimanendo, sia il sacerdote che il profeta, fedele fino alla morte di croce al loro annuncio. Gesù rimase fedele alla sua verità fino alla morte di croce, così nella prima lettera dell'Apostolo Pietro. Anche Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta. ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Prima Pietro 2, 21, 25. Nuovo Testamento, nuovo stile della profezia. La fedeltà fino alla morte, alla parola annunciata, è lo stile di Cristo. Dovrà essere lo stile di ogni suo discepolo. Lettura del Vangelo. La fede, la carità, la speranza, così come anche la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza, non sono virtù invisibili. Sono virtù che mostrano visibilmente tutta la loro forza, capace di trasformare l'intera vita, ma anche capace di superare qualsiasi ostacolo. Gesù crocifisso non è forse la visibilità perfetta della sua fede, della sua carità, della sua speranza? Una virtù invisibile e una virtù inesistente. Possiamo paragonare le virtù ad un albero di quercia. Se l'albero è invisibile, esso è inesistente. Se esiste, se è piantato nel terreno, esso si vede. Se è piccolo, si vede piccolo. Se è grande, si vede grande. Se è maestoso, si vede maestoso. Così l'Apostolo Giacomo nella sua lettera. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovviste del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire, tu hai la fede e io le opere, mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Giacomo 2, 14, 18. La fede è luce, se la luce c'è si vede, non si vede se non c'è. Così Gesù nel discorso alla montagna. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Né si accende una lampada per mettere sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 15, 16. Oggi degli uomini portano un paralitico dinanzi a Gesù. Non si può entrare dalla porta, loro entrano dal tetto. La loro è una fede che non si ferma dinanzi a nessun ostacolo. Il paralitico deve essere dinanzi a Gesù e sarà dinanzi a Gesù. Gesù vede questa loro fede e subito interviene per creare la speranza nel paralitico. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. Come Gesù crea la speranza nel paralitico? Iniziando dal perdono dei peccati. Questa opera scandalizza alcuni scribi presenti nella casa. Gesù prima ha operato nell'invisibile, ora lui attesta la sua verità operando sul visibile. Visibile e invisibile in Gesù sono sempre una cosa sola. È il visibile vero che attesta la verità dell'invisibile. Leggiamo il testo di Matteo 9, 1, 8. Seduto su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, coraggio, figlio, ti sono rimessi i peccati. alcuni scribi dissero fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e reso gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Le folle vedono ed esultano. In mezzo a loro vi è un inviato da parte del Signore che ha un potere immenso. Ecco la confessione delle folle. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Quale potere immenso ha Gesù? Ha il potere di perdonare i peccati e il potere di guarire da ogni infermità. Potere invisibile e potere visibile sono un solo potere. Anche il discepolo di Gesù deve far sì che fede invisibile e fede visibile siano una cosa sola, carità visibile e carità invisibile una cosa sola, speranza invisibile e speranza invisibile una cosa sola. Se la sua fede, la sua carità, la sua speranza non sono visibili, è segno che sono morti in lui. Fede, speranza e carità sono simili a un albero piantato nella terra. Più l'albero cresce e più è visibile, meno cresce e meno è visibile. Quando l'albero diviene maestoso, è visto da una grande distanza. La Madre di Dio e Madre nostra ci aiuti perché il nostro albero di discepolo di Gesù cresca e sia visibile dal mondo intero. Angeli e santi sostengono con la loro intercessione la nostra crescita spirituale. Amen.